Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Vangelo che ci occupa in questa giornata, terza di questo anno pastorale, è il Vangelo della quarta domenica di Avvento dell'anno C. Luca 1, primo capitolo, da 39 a 45, quel Vangelo che viene chiamato di solito della visitazione, tenendo conto che Maria visita Elisabetta, ma potrebbe avere dei titoli più precisi o più belli anche questo Vangelo, come vi renderete conto. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna. In quei giorni, che giorni sono? Dopo che l'angelo è partito, ricordate cosa dice il versetto immediatamente precedente, e l'angelo partì da lei. Quindi Maria ha avuto l'esperienza di ascoltare parole che la turbavano da parte dell'angelo, di discorrere, dialogare con lui, di avere le promesse che conosciamo da lui, le rivelazioni, e poi l'angelo partì da lei. Quindi Maria è rimasta senza vedere, senza udire più nulla. Da questo momento deve tener conto di quello che ha sentito e di che cos'è avvenuto in quell'incontro. Le ultime cose che aveva detto l'angelo riguardavano Elisabetta. Ricordate? Vedi anche Elisabetta, tuo parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Quindi qui Maria, se non lo sapeva già, lo sa adesso, che Elisabetta è vecchia nella sua vecchiaia, che era detta sterile e che in questa situazione ha concepito un figlio. Queste sono le ultime cose che le ha detto l'angelo. Perché gliele ha dette? Che cosa possono aver suscitato in Maria queste parole, questa rivelazione? Anzitutto un aiuto a credere a ciò che è avvenuto in lei, alle parole che ha udito lei. Elisabetta ha fatto un'esperienza diversa, certamente, ma simile. L'esperienza di un intervento di Dio nella sua vita, come lei. Quindi non è sola. Questo ha percepito Maria e così può essere sicura che le parole che le ha detto l'angelo e la sua presenza non sono state un'allucinazione. Se vede che anche Elisabetta ha avuto, allora è possibile che anche per lei le cose siano realtà e non un'allucinazione o un sogno. Un altro pensiero può essere venuto a Maria. Qui a Nazareth adesso come mi considereranno se avrò un bambino senza essere in casa di un uomo? E allora meglio allontanarsi. Una provvidenza se c'è l'occasione per andare in un altro posto. Un'altra cosa, qui con chi mi posso confidare? Non posso dire niente a nessuno di quello che mi ha detto l'angelo, di averlo visto. Ha avuto dall'angelo stesso l'indicazione, con Elisabetta puoi parlare. Non le ha detto così, ma lei può averlo capito. Elisabetta mi potrà capire. Quindi, qualcuno che mi capisce. Perché ha fatto la stessa esperienza con Dio. E poi ancora, può aver capito, Elisabetta, se è vecchia e ha un bambino, ha bisogno d'aiuto. E allora posso aiutare Elisabetta nel primo tempo della sua maternità. E inoltre, per primo pensiero che lei è venuto, insieme a lei posso cantare le lodi di Dio. Si mise in viaggio, dice Luca. Mettersi in viaggio a quei tempi e in quei luoghi, come avrà fatto? Sarà andata da sola? Allora possiamo fare i calcoli. La festa, la natività di Giovanni Battista, quando è stata fissata, e certamente non a caso, verso la fine di giugno, 24 giugno. 3 mesi prima, mancavano 3 mesi, 3 mesi prima siamo fine marzo, inizio aprile, è il tempo dei pellegrinaggi a Gerusalemme per la Pasqua. Quindi, con ogni probabilità, Maria si è messa insieme ai pellegrini che andavano a Gerusalemme per la Pasqua. E difatti si mise in viaggio verso la montagna. La montagna è la regione dove sta Gerusalemme, che è in alto sui monti. E tutt'attorno è circondata proprio da valli, burroni e montagne Gerusalemme. Difatti abitava lì anche Zaccaria. Raggiunse in fretta una città di Giuda. Raggiunse in fretta, senza perdere tempo, cioè non si ferma a salutare, non si ferma a chiacchiere, come raccomanderà Gesù ai discepoli quando vanno ad annunciare il regno di Dio: non fermatevi a salutare nessuno, cioè a perdere giornate qua e là, non a dir buongiorno certamente, ma salutare cosa vuol dire in Oriente? Fermati una giornata, così vedi, mangi insieme, eccetera, eccetera. È questo il modo di salutare di quei luoghi. Infatti Maria non ha nulla da dire a nessuno. L'ultima notizia che è successa è l'unica che lei conosce, e la conosce solo lei, e a chi può comunicarla? A nessuno, soltanto a questa Elisabetta che le ha indicato l'angelo. Verso una città di Giuda. Quale? Non lo sappiamo. Rimane un segreto. La tradizione cristiana ha individuato come luogo dell'abitazione di Zaccaria, quindi di Elisabetta, il villaggio di Ein Karen, che significa Ein sorgente. Karen, la vigna fertile. Allora è una vigna fertile per via della sorgente che c'è lì. E si potrebbe tradurre, come diremmo noi, la fonte o la fontana o la sorgente della gioia, che la vigna fertile dà. È come dire, possiete star contenti, avete tutto quel che vi serve, una vigna fertile. Quindi la sorgente della gioia, questa città individuata dalla tradizione dei cristiani. Entrò nella casa di Zaccaria, e Zaccaria era il marito di Elisabetta. Lo sappiamo, Luca ce l'aveva già detto nelle pagine precedenti del Vangelo, che era sacerdote. E quando è stato concepito Giovanni, subito dopo il suo servizio sacerdotale a Gerusalemme. quando aveva il servizio sacerdotale, lui faceva parte di una delle classi, cioè dei turni dei sacerdoti, che erano moltissimi sacerdoti. Lui faceva parte di uno dei turni e avevano il turno due volte all'anno, ogni sei mesi circa. Quindi sei mesi prima era a Gerusalemme Zaccaria, può darsi che sia a Gerusalemme anche adesso. Difatti salutò Elisabetta, non dice che salutò Zaccaria, probabilmente era a Gerusalemme. E così Maria si trova a farle compagnia, che è da sola in casa Elisabetta. Beh, queste sono cose che dico io, forse non sono vere, ma possiamo immaginarle possibili. Prima sia di nuovo a Gerusalemme per il suo servizio sacerdotale. Salutò Elisabetta. Come ha fatto a salutarla? Non solo con le mani, ma con la voce, perché poi Elisabetta lo dice, appena la voce del tuo saluto, quindi ha detto qualcosa. E che cosa avrà detto Maria per salutarla? Qui dobbiamo chiedere più avanti, quando Gesù dirà il suo saluto, cos'è? Pace a voi. Questo era il saluto che Gesù ha imparato già da sua madre. Pace a voi. Quindi pace a te, avrà detto, con le sue parole, con la sua voce. Che tipo di voce avrà avuto Maria? Di sicuro una voce che comunicava Spirito Santo, che lo dice dopo. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, quindi appena, immediatamente, è un saluto che comunica gioia. Il bambino le sussultò nel grembo. Oggi le mamme non dicono il bambino sussulta, cosa dicono? Sgambetta. O no? Quindi il bambino le sgambettò nel grembo. Questo è un segno, Elisabetta lo prende come un segno, che c'è qualcosa di bello, di nuovo e di santo. È la gioia, ha raggiunto anche il bambino. Anche lui è stato raggiunto dalla voce di Maria, o meglio dallo Spirito Santo che era presente nella voce di Maria. È la prima reazione alla voce di Maria e del bimbo, e dopo di Elisabetta di conseguenza. È lui che sente per primo e che gode per primo. E per cosa gode quel bimbo? Per Maria, sì, ma per Maria perché porta Gesù, perché porta in sé la presenza di Dio, Dio in carne ed ossa. Elisabetta fu piena di Spirito Santo, anche lei, lo riceve da Maria. Fu piena di Spirito Santo. La voce di Maria comunica Spirito Santo anche a lei. E adesso anche lei apre la bocca e parla. E cosa dice? Probabilmente sono parole che non sa nemmeno lei cosa dice o il significato profondo di quel che dice. Dopo si accorgerà di aver detto parole divine, e dice parole che vengono dalle scritture. Quindi si vede che anche Elisabetta era nutrita dalle parole della scrittura, che le ascoltava nella sinagoga o le leggeva in casa sua. La prima parola è questa: esclamò a gran voce e disse. A gran voce vuol dire quasi gridando. Qualcuno potrebbe dire, ma forse era vecchia, quindi forse era sorda, e allora bisogna gridare, come fanno quelli che non sentono. Ma forse invece soltanto dalla gioia. Esclamò a gran voce. È la prima volta che parla anche lei, vi ricordate che è stata 5 mesi, dice, da quando si è accorta di essere incinta, quindi sono 6 mesi che sta zitta. Per di più suo marito, sempre muto, che non riusciva a parlare, e lei cosa poteva dire? Si sentiva il marito, ma non poteva risponderle, quindi ha vissuto 6 mesi di silenzio, e adesso finalmente le viene il desiderio e il motivo per parlare, e allora esulta e esclama a gran voce le parole che erano state rivolte a Elisabetta, a Giuditta. A Giuditta nella scrittura, quando è tornata dal campo di Oloferne con la sua testa. In città, appena l'hanno vista, appena i capi hanno visto la testa del nemico, le hanno detto: benedetta tu fra le donne e benedetto il Signore Dio che ti ha adoperata per questo lavoro. Questo era il modo di benedire. Benedetto tu perché così cos'ha, e benedetto Dio, perché non si può non benedire Dio, è Lui il primo. E allora le formule di benedizione erano così: benedetto tu, benedetta in questo caso, benedetta tu fra le donne, e benedetto il Dio di Israele. Ma invece che dire benedetto il Dio di Israele, dov'è? È nel tuo grembo il Dio di Israele, e benedetto il frutto del tuo grembo. Benedetta tu fra le donne. Come sono le donne? Di tutti i tipi ce ne sono, di belle e di brutte. Sono le donne da cui nascono i bambini. Benedetta tu fra le donne vuol dire che il tuo bambino è il più benedetto di tutti, è la fonte della benedizione, colui che deve venire. Giuditta aveva fatto qualcosa per meritare questa benedizione, aveva tagliato la testa. Maria cosa ha fatto? Non ha fatto nulla, Maria. Aveva detto quel eccomi, aveva dato se stessa, aveva anticipato l'eccomi del figlio che abbiamo sentito nella lettera agli ebrei di oggi. Ecco io vengo per fare, questo lo dice il figlio dall'eternità. Maria lo ha fatto risuonare quell'eccomi, lo ha fatto risuonare lei insieme col figlio. Com'è che sapeva Elisabetta queste cose? Dallo Spirito Santo. Fu piena di Spirito Santo. E poi aggiunge, e benedetto il frutto del tuo grembo, il frutto del ventre. Il ventre che contiene, nutre e fa crescere Dio. Dopo lo chiama il mio Signore. Vediamo subito, quando dice a che debbo, e queste parole le prende da un altro passo della scrittura, secondo il libro di Samuele 6. Le parole di Davide quando arriva l'arca nella sua città. Qui Maria è la vera arca che porta non solo la testimonianza di Dio, dell'amore di Dio per il suo popolo, come era l'arca dell'alleanza, che conteneva le due tavole della legge, la manna, bastone di Aronne, come testimonianza dell'amore di Dio per il popolo, ma Maria porta in sé Dio stesso, la pienezza dell'amore di Dio, perché dice a che debbo che la madre del mio Signore, cioè del mio Dio. Quindi il bambino è il mio Signore, il mio Dio. Maria è la madre di Dio. Ha anticipato di 4 secoli la Chiesa, Elisabetta, che la Chiesa ha impiegato fino al Concilio di Efeso, 431, a dire Maria, madre di Dio. Elisabetta l'ha già detto qui, la madre del mio Signore. Che venga a me, come dire, io meriti non ne ho, che venga in casa mia la madre del mio Signore. Come l'arca dell'alleanza arrivava a Gerusalemme. È tutto gratuito, avviene ogni cosa gratuitamente, senza che l'uomo, qui la donna, abbia fatto niente, è grazia. E Gesù così dirà, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Qui anche Elisabetta fa questa esperienza, che riceve gratuitamente. Viene senza che io abbia fatto un passo, nemmeno l'ho chiamata. Così è sempre l'agire di Dio, una sorpresa. Come fin dall'inizio il primo dono che Adamo ha ricevuto da Dio è stata una sorpresa. Difatti si è accorto solo quando si è svegliato che c'era la donna accanto a lui. Il primo dono grande di Dio, con cui lui poteva avere comunione, così come adesso Elisabetta può condividere, aver comunione, parlare finalmente con Maria. Perché Maria porta in sé il Figlio di Dio, quindi con lei si può parlare. Senza parlare a vanvera, senza dire cose inutili, senza non parlare del più e del meno, ma di cose sante. Ecco, infatti, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, è bello che dice non la tua voce, ma la voce del tuo saluto. Vuol dire che il saluto di Maria aveva già qualcosa di divino, conteneva, se Maria ha detto pace a te, quella pace è la condivisione dei doni di Dio. Quindi non la tua voce, ma la voce del tuo saluto, quindi del dono che mi hai fatto. Appena la voce del tuo saluto fu nei miei orecchi, a contatto con me, nei miei orecchi, il bambino ha sgambettato di gioia. Quindi questa suono, questa voce, questo saluto di Maria è arrivato in tutte le fibre del suo essere, del suo corpo, compreso il bambino che portava in sé. È una voce, quindi, quella di Maria, del saluto di Maria che porta frutto, frutto di gioia. E la gioia è frutto dello Spirito, come dirà San Paolo. Frutto dello Spirito è amore, gioia, pace. La voce porta frutto. Come? Come sarà la voce della parola di Gesù? Quando la parola di Gesù arriva in casa del centurione, il suo servo guarisce. Non è Gesù che entra in casa sotto il tetto del centurione, ma la sua parola. Appena la sua parola entra, porta frutto. Così è la parola, il saluto di Maria, porta frutto di vita, di gioia, di esultanza, di salvezza. E poi potete immaginarvi tutto il resto. Giovanni gode per la voce della madre di Gesù e così gioirà per la voce dello sposo. Giovanni 3,29. Giovanni gioisce per la voce dello sposo. Quando sentirà Gesù, la voce di Gesù, gioirà. E non è la prima volta che lui aveva già l'esperienza, quando era nel grembo di sua madre, che ha gioito per la voce della madre. E beata. Prima aveva detto benedetta tu fra le donne. Adesso completa la benedizione. Beata. È una parola che riassume tutte le beatitudini che abbiamo sentito nell'Antico Testamento, nei Salmi o in altri cantici. Ricordate, beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo, adesso non mi vengono in mente e non sono andate a cercarle, ve le ricordate voi quante beatitudini ci sono. Qui sono tutte condensate in questa beata tu. Beata colei che ha creduto, che sarà, che ci sarà compimento alle cose dette a lei dal Signore. Colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Maria ha creduto all'angelo, è per questo che è arrivata da lei. Prima cosa che si può vedere così esteriormente, si può dire. Ma Maria ha creduto in modo più profondo, perché in lei c'è colui che deve venire. Beata colei che ha creduto. E questo credere di Maria continuerà. Perché quando è che ci sarà il compimento? Ha creduto nell'adempimento, nel compimento delle parole. Quando sarà? Il culmine di quel compimento sarà quando Maria si troverà sotto la croce. E allora la fede di Maria sarà come o di più di quella di Abramo. La fede di Abramo, quando portava il figlio sul monte per sacrificarlo, era appena un'ombra, un'immagine della fede che ha Maria sotto la croce. Lì è il culmine della sua fede. e il culmine della sua beatitudine sarà il terzo giorno, quando vedrà il sepolcro vuoto e udrà e vedrà il Figlio Gesù risorto. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ha creduto sotto la croce e le parole sono adempiute il terzo giorno. Ecco, tutto questo breve brano, sono poche righe, però è ricco di molte sollecitazioni anche per noi, per la nostra fede, per la nostra gioia, perché possiamo partecipare alla gioia all'esultanza del bambino e alla gioia di Elisabetta, e possiamo anche noi partecipare al saluto di Maria, adonare, perché in noi è già presente il Figlio Gesù, e quindi anche noi possiamo dare un saluto che trasmette Spirito Santo, che trasmette gioia, che trasmette vita e santità. Ecco, quindi, se vi rileggerete questo brano, fermatevi però su ogni parola, perché è una miniera di tutto, di fede, di speranza, di amore, di santità, di pace. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.